Quindi cominciamo le lezioni 20 e 21, se non sbaglio, di testi filosofici in inglese. Siamo qui, sì, 20 e 21. Allora, c'era un'ultimissima slide che riguardava la voce su Hume della Stanford Encyclopedia of Philosophy che non avevamo guardato insieme. Va bene, parlo adesso io brevemente, è semplicemente una slide dove si chiarisce che Hume distingue tra impressioni e idee che sono semplici o composte, quindi l'idea di Hume è che insomma tu puoi mettere insieme qualcosa di più elementare, delle cose più elementari, diciamo così, impressioni più elementari, le metti insieme, ne formi un'idea complessa, un'impressione complessa. Quindi qui c'è l'esempio di guarda una violetta, un fiore, no, che sia viola che è l'odore dolciastro, e queste due impressioni ce l'ho insieme, di odore e dolciastro, ma le posso, però io in qualche modo le distingo e mi rendo conto che ci sono impressioni più semplici e poi posso anche formarmi idee complesse, ovviamente a partire da idee semplici. Ricordate che le idee sono appunto in qualche modo immagini di impressioni un po' sbiadite, posso così anche formarmi idee di cose che non corrispondono a niente nella realtà, come per esempio un unicorno, per esempio. Però insomma questo aspetto è marginale per quello che ci interessa, per noi è importante capire cosa dice Hume quando parla di idee e di impressioni. E quindi adesso possiamo passare alla parte che ci interessa, quella sulla identità personale. E ci sono fondamentalmente due argomentazioni distinte, direi, due principali in questa parte dell'opera di Hume. Siamo al libro primo, book one, part four, section sixth, sezione 6. E questi sono i due punti principali, direi. Da un lato Hume argomenta che non abbiamo veramente un'idea del sé. Lui dice, viene dato per scontato che quando parlo di sé, qui io capisco di cosa sto parlando, ma a me non sembra proprio, sostanzialmente, argomenta Hume. Alla luce della sua visione totalmente empirista, alla luce della sua epistemologia empirista, ovviamente, arriva a sostenere che non c'è questa idea del sé. E poi c'è quest'altra parte in cui argomenta che l'identità personale di cui hanno parlato Locke, Butler, Reid, non li cita, ma penso che ce li ha in mente, è qualcosa che non esiste veramente, è qualcosa di puramente fittizio, secondo lui. Quindi adesso vediamo questa prima parte che riguarda l'idea del sé, molto famosa, molto nota, che diciamo, ha sollevato insomma, tante discussioni, in cui Hume presenta un'argomentazione che proveremo anche a ricostruire. Ma adesso vi faccio leggere voi e tradurre, poi proveremo un po' a ricostruire questa argomentazione. Il foglio. Me la potete ridare con i vostri nomi? Come?
Prima Paolo Fermani,
Sì. Ah, vabbè. Ok, mi arriverà, dici tu. Va bene, Paolo, comincia pure tu, stai anche in prima fila.
There are some philosophers who imagine we are every moment intimately conscious of what we call ourselves, that we feel existence and its continuance in existence, and are certain beyond the evidence of a demonstration both of its perfect identity and simplicity. The strongest sensation, the most violent passion, say they, instead of distracting us from this view, only fix it the more intensely and make us consider their influence on self, either by their pain or pleasure. Ci sono alcuni filosofi che immaginano che siamo in ogni momento intimamente coscienti di ciò che noi chiamiamo il sé.
Il nostro sé.
Il nostro sé,
sì.
E che cioè, sono coscienti, sono
che noi sentiamo, cioè questi filosofi immaginano che noi sentiamo, la sua esistenza
e la sua continuance in existence, la sua continuità nell'esistenza,
sì.
E sono sicuri, al di là dell'evidenza di una dimostrazione, insieme che
sono sicuro, in realtà questo c'è un po' un'ambiguità in realtà, perché questo Ar ha come soggetto, uno potrebbe dire o we o anche some philosophers, ci vede un'ambiguità. Comunque tu l'hai attribuita a some philosophers, va bene, può essere giusto. Quindi questi filosofi sono certi, al di là dell'evidenza della dimostrazione, di che cosa, di queste due cose, both of, siamo qui.
Diciamo, sono sicuri insieme della sua identità perfetta e della sua semplicità,
sì. Sì.
La sensazione più forte, la passione più violenta, dicono loro,
sì, 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 giusto.
È invece di distrarci da questa visione,
sì.
Fissano più intensamente.
No, la fissa, la determina.
La determina più intensamente.
Addirittura più intensamente, insomma, sì.
E ci fa considerare la loro influenza sul sé,
sì.
O attraverso il loro dolore o attraverso il piacere.
O attraverso, sì, il loro dolore, questo loro in italiano, cioè mi suona un po' male, ma l'idea è che queste sensazioni possono essere di dolore o di piacere, a seconda dei casi, in un modo o nell'altro. Addirittura noi sentiamo qualcosa sul sé, sentiamo un'influenza sul sé o di un tipo o di un altro, o piacevole o spiacevole. Ok, bene. Chi continua? Pietro, giusto?
Sì. To attempt a further proof of this were to weaken its evidence. Science, no proof, can be derived from any fact of which we are so intimately conscious, nor is there anything of which we can be certain if we doubt of this.
If we doubt of this, okay.
Per tentare una prova.
No, io direi che è semplicemente una frase che ha un infinito come soggetto, quindi il per non ce lo metterei, quindi tentare un'ulteriore prova
di questo,
cioè di quello che abbiamo detto prima, grazie. Sarebbe indebolire la sua evidenza. Sì. Un nome me lo... Federico Guidi.
Perciò nessuna prova può essere derivata da...
Dunque, perciò siamo arrivati qua, giusto? Since.
Perciò,
direi più che perciò, poiché.
Poiché, sì.
Poiché.
Poiché nessuna prova può essere derivata da...
Da un qualsiasi fatto,
sì.
Di cui o which,
di cui noi siamo così intimamente coscienti.
Benissimo.
Non
né c'è
qualsiasi cosa.
Né c'è una qualsiasi cosa
di cui
sì.
Noi possiamo essere certi.
Sì.
Siamo curiosi di questo.
Se dubitiamo di questo, quindi è una cosa proprio evidentissima, appunto, che se noi dubitiamo di questo, cioè niente, allora tutto può essere messo in dubbio, perché proprio abbiamo il livello massimo di certezza, secondo questi filosofi, di questo. Vi faccio notare un punto di grammatica, notate questo nor is, che abbiamo un raro caso in cui in inglese mettiamo il verbo prima del soggetto. Cioè, tipicamente diremmo there is, for example, a microphone in this room. Ok, non è che dico is there. Però qui in questa costruzione che un po' come che corrisponde, questo nor corrisponde al né italiano, quando diciamo né questo né quello. In inglese diremmo neither nor. Ok, dopo queste particelle, neither nor, cioè viene in certe costruzioni, almeno come qui, si inverte l'ordine tra verbo e soggetto. Per esempio, anche in una frase del genere, per esempio, potrei dire per esempio, John doesn't love. Doesn't love cars, nor do I. Cioè, Giovanni non ama le macchine, nemmeno io le amo. Quindi il verbo do viene prima del soggetto, nor do I, si direbbe. Sarebbe non corretto dire nor I do. Si deve proprio dire, la grammatica penso lo imponga. No, e qui appunto abbiamo una cosa del genere. Vabbè, poi andando ai contenuti, vabbè, i contenuti filosofici mi pare che sono chiari, la traduzione è stata, penso, sufficientemente esplicita, però siamo adesso qui, Hume non sta esponendo il suo punto di vista, ma sta attribuendo ad altri filosofi un certo punto di vista che lui vuole attaccare. E adesso abbiamo appunto l'argomentazione con cui attacca questa posizione, secondo la quale ci sarebbe quest'idea del sé che è chiarissima per ognuno di noi, indubitabile. No? Possiamo pensare per esempio a Cartesio, no? Che dice cogito ergo sum, e arriva a pensare che quindi c'è un sé corrispondente a questo io, soggetto della frase io penso, ed è un ente che persiste nel tempo, della cui esistenza io posso essere certo, e posso essere certo della sua continua esistenza nel tempo. Vediamo cosa argomenta Hume contro. Dunque, adesso dopo Pietro, Federico Pirani.
Luckily, all these positive assumptions are contrary to their very experience, which is graded for them, nor have we any idea of self after the manner it is here explained. Two, for from what impression could this idea be derived? This question is possible to answer without a manifest contradiction and absurdity.
Io, cioè, questi numeretti ce li ho messi io perché appunto poi per fare una ricostruzione dell'argomentazione poi riprenderemo appunto i vari passi. E questo qui è il passo dove c'è la conclusione che Hume vuole raggiungere, come ho annotato. Quindi prego, traduciamo pure.
Sfortunatamente tutte queste asserzioni positive sono contrarie all'esperienza vera.
Sono contrario a quell'esperienza vera e propria, insomma, a quell'esperienza in particolare, questo that very, proprio a quell'esperienza, sono contrario proprio a quell'esperienza che è pleaded for them, cioè che è, vediamo, non so se pleaded è proprio un termine giuridico che, come dire, quando. Cioè, però potremmo dire che è portata avanti, che diciamo che è invocata per essi, che è invocata per esse, cioè per quelle positive asserzioni. Quindi sono delle affermazioni che vengono fatte, viene portata una certa esperienza come prova. Quindi appunto per il termine giuridico, per portare una prova a favore di qualcosa. Però questa esperienza che viene portata come prova, secondo Hume, è in realtà proprio il contrario. Bah, non è una prova,
Non
ma
abbiamo
sì.
idea del sé,
Quindi noi abbiamo alcuna idea del sé.
alcune idee del sé dopo
After the manner, cioè se, nella maniera in cui è qui spiegato, secondo questi filosofi.
perché la ripressione
è una domanda, for what for, from, poi chi, perché?
Perché
da quale impressione
potrebbe questa idea derivare?
Sì.
La questione
questa è una forma un po' arcaica che non si usa più, ma corrisponde a itis imposti.
La questione è che è impossibile da rispondere senza
sì, quindi è impossibile rispondere a questa domanda senza arrivare a una manifesta, a una contraddizione manifesta e quindi all'assurdità. Adesso vediamo perché secondo Hume invece si dovrebbe arrivare a questa assurdità. Indietro, questo è breve, vediamo chi lo traduce, Nicola.
And yet there's a question which must necessarily be answered if we would have the idea of self-past for clear and intelligible.
Ok, traduciamo questo.
Tuttavia, questa è una questione che deve essere necessariamente risposta se vorremmo avere l'idea del sé passante per chiaro e intelligibile.
Vabbè, la riformulerei così la traduzione. E tuttavia, questa è una domanda, più che questione direi qui domanda, tuttavia questa è una domanda alla quale dobbiamo necessariamente rispondere se pretendiamo di avere, se pretendiamo insomma di far passare per chiara e comprensibile l'idea del sé. Ok, se la vogliamo far passare come chiara e comprensibile, dobbiamo rispondere a questa domanda, insomma. Ok, poi vediamo allora. Va bene, se continua pure tu.
That gives rise to every real idea.
Sì.
But self or person is not any one impression, but that to which our several impressions are ideas are supposed to have a reference.
Ok.
Deve essere l'impressione di qualcuno che da...
No, aspetta, dove di qualcuno? No.
Ah, deve essere una qualche impressione.
Benissimo, deve essere una qualche impressione
che
dà luogo.
Che fa nascere una qualsiasi idea.
Esatto, quindi ricordate quello che abbiamo letto all'inizio, alla voce della Stanford, cioè per Hume ci sono le impressioni, proposte dai sensi e le idee che sono un po' come i concetti in realtà che lui si rimmagina come in qualche modo di tipo percettivo, grafico, visuali, possono essere ovviamente sensoriali comunque come immagini sbiarite. Quindi le impressioni, perché si abbia un'idea, noi potremmo dire un concetto, ci deve essere una qualche corrispondente impressione, no?
Questa but self,
sì. Okay, but
self sì. Is not any one impression, ma il sé o la persona non è una qualche impressione,
sì.
Ma qualcosa la quale le nostre molteplici impressioni, idee, sono diciamo, presupposte avere una referenza.
Avere sì, un qualche riferimento, sì. Ok, beh, allora passiamo a Federico.
If an impression gives rise to the idea of self, the impression must continue invariably the same through the whole course of our lives. Since self is supposed to exist after their manner, but there is no impression constant and invariable. Pain and pleasure. Succeed each other and never all exist at the same time.
Ok.
Allora, la stessa impressione.
Se una qualche impressione.
Una qualche impressione.
Sì. Gives rise, cioè da origine.
Sì, se una qualche impressione da origine a.
Siamo qua. All'idea, sì. Self, il sé, non l'abbiamo incontrato tante volte, da origine all'idea del sé, quindi quella impressione
sì. È molto, continua,
deve continuare
nella stessa variabilità.
invariabilmente sempre la stessa. Questo c'è un GH qui che è stato eliso, una forma ellittica, quindi tro attraverso, quindi attraverso l'intero corso,
sì, attraverso l'intero corso della vita,
delle nostre vite, è plurale.
Okay.
Science, cioè dal momento che è questo qui, poi chi è, insomma, poi chi è dal momento che è il sé,
supponiamo,
il sé si, è supposto esiste, il sé si suppone che esista, after that manner, cioè in quella, secondo quel modo, cioè in quel modo, cioè il sé si suppone che esista invariabilmente nel tempo, no? In modo continuativo, noi abbiamo l'idea di un sé che è un'entità che persiste nel tempo, no? Questa sarebbe l'idea.
Ma c'è un'impressione...
Non c'è, c'è la negazione qui, perché c'è il non, ma non c'è nessuna impressione.
L'impressione costante
è invariabile.
Singolare plurale, brutta...
No, dov'è singolare e plurale? Aspetta. Pain and pleasure, siamo qua. Cioè dolore e piacere.
Gioia,
grief è l'opposto, insomma, quindi lutto, sofferenza e gioia, passioni e sensazioni, si succedono l'una con l'altra, never mai, cioè
non esiste, mai
esistono tutte allo stesso tempo, non esistono mai tutte allo stesso tempo, quindi la nostra mente è un crogiolo di impressioni, così la vedo io, se piacevoli o spiacevoli, dolori, piacere, tutte in successione, si succedono in continuazione, quindi dici, ma dov'è quindi sta cosa che è sempre la stessa, che io di cui dovrei avere percezione in qualche modo. E siamo più o meno alla conclusione, e adesso Diego Bongiovanni.
It cannot therefore be from any of these impressions or from any other that the idea of self is there in. Yeah. And consequently there is no such idea.
Sì.
Non può, dunque questo sì. Non può quindi essere da una di queste impressioni.
Sì.
O da qualcosa, da qualcun altro,
da qualsiasi altro,
qualsiasi
sì.
Altro. È da questo che l'idea del sé
non è perciò da queste impressioni o da qualsiasi altra che l'idea del sé è derivata, che Hume è alla ricerca di qualcosa, di qualche impressione dalla quale derivare l'idea del sé, perché l'idea, se nella sua visione empirista ci abbiamo un'idea perché c'è un'impressione dalla quale abbiamo ricavato quest'idea, cioè l'idea è sempre un'immagine sbiadita di un'impressione, no? Ricordate? Ma non la trova perché trova solo cose cambianti, tutto cambia in continuazione, invece il sé dovrebbe essere una cosa unitaria, una cosa che resta, che è lì, che è sempre presente, non cambia mai. Quindi conclusione, conseguentemente
non c'è l'idea, cioè
non c'è una tale idea del sé. Questa è la conclusione che abbiamo già visto all'inizio, no? Era già presentata all'inizio. Ok, vabbè, questa è l'argomentazione che adesso proviamo a ricostruire. Veniamo, quindi vi propongo questa ricostruzione. Ricordiamo che abbiamo questa conclusione da raggiungere, quindi che non abbiamo un'idea del sé. Questa è la conclusione che vuole raggiungere Hume. Allora, metterei le cose in quest'ordine, quindi il passo che abbiamo numerato come uno è il punto di partenza. Lui dice, purtroppo tutte queste affermazioni positive, cioè quindi queste affermazioni sono secondo le quali appunto noi avremmo questa idea del sé che rimane persistente, no, nel tempo, sempre identica, sono in realtà contrarie, diciamo, a quello che come dire l'esperienza ci fa vedere sostanzialmente. E quindi non abbiamo, insomma, qui l'ho messo in evidenza, non abbiamo nessuna idea del sé. La conclusione che dobbiamo raggiungere la troviamo qui incastonata, qui in questo passo. E come abbiamo visto viene reiterata alla fine dice, cioè questo consequently fa vedere che, cioè, lui ha seguito tutta un'argomentazione, trae la conclusione, quindi non c'è una tale idea. Okay, questa è la conclusione, però vediamo come si arriva a questa conclusione. Alla base c'è questo assunto empirista che le idee derivano da impressioni, come ho già fatto notare varie volte, e la troviamo qui nel passo numero 4. Ci deve essere un'impressione che dà luogo a ogni vera idea. Se c'è un'idea ci deve essere una corrispondente impressione. E quindi ci sta dicendo Hume, se ci fosse questa idea del sé, cosa che io non credo, dovremmo avere un'impressione dalla quale viene derivata questa idea. Okay, e quindi Hume pone questa domanda, cioè da quale impressione deriva l'idea del sé? Se non abbiamo la risposta a questa domanda siamo nei guai, secondo lui. Non possiamo veramente sostenere che c'è l'idea del sé. Okay. E quindi Hume, potremmo dire, va alla ricerca di una qualche impressione che si può candidare a questo ruolo, l'impressione dalla quale si origina l'idea del sé, però non la trova fondamentalmente. Quindi troviamo questa affermazione: self or person is not anyone impression. Non c'è una qualche impressione che possiamo etichettare come il sé o persona, che sta usando come sinonimo. Ecco, il motivo è questo che lui offre, perché since self is supposed to exist after that manner, cioè qualcosa che persiste, stiamo presupponendo questo, questa sé è qualcosa che persiste sempre per tutto il corso della nostra esistenza, ritroviamo sempre questa idea, è qualcosa di persistente, quindi e in qualche modo, in questa maniera, persistente in tutto il corso dell'esistenza, rimane l'appiglio, per così dire, per tutte le altre impressioni e idee. Quindi self is that to which our several impressions and ideas are supposed to have a reference. Questo era proprio il passo iniziale che avevo chiamato zero. Quindi vuole dirci, se ci fosse questa impressione del sé, dovremmo trovare qualcosa di invariabile. Dovrebbe essere qualcosa di invariabile. If any impression give rise to the idea of self, that impression must continue invariably the same through the whole course of our lives. Qualcosa, un'impressione invariabile attraverso tutto il corso delle nostre vite. E però lui non le trova. No. But there is no impression constant and invariable. E il motivo è che lui dice, io guardo la mia mente, trovo sempre cose in continuo cambiamento. Vedete, mi dice, pain and pleasure, grief and joy, passion and sensation succeed each other, never all exist at the same time. Quindi passioni, sensazioni, eccetera, eccetera, si succedono senza sosta, con il continuo cambiamento. Quindi lui dice, nessuna di queste impressioni può far sorgere l'idea del sé. It cannot therefore be from any of these impressions or from any other that the idea of self is derived. Non è derivata da nessuna di queste impressioni. Ok, quindi questo è appunto nel testo, questa è l'argomentazione che vedo, adesso l'ho messa un po' in modo più compatto, diciamo, in italiano. Quindi Quindi fondamentalmente, punto di partenza, questo potremmo chiamare l'assioma empirista che lui assume, cioè tutte le idee derivano da impressioni. Quindi se ci fosse l'idea del sé sarebbe derivata da un'impressione. E questa impressione candidata, potremmo dire, ma in realtà non c'è nessun candidato che alla fine assume questo ruolo, quindi l'impressione candidata da cui deriverebbe l'idea del sé sarebbe il punto di riferimento di tutte le altre impressioni lungo il corso della vita. Questa sarebbe la concezione del sé che troviamo in vari passi. Quando dice after the man, reference, for all impressions, lo troviamo in questi passi che ho numerato. E se ci fosse questa impressione candidata sarebbe invariabile, okay, questo viene derivato dal punto 3 e viene detto il passo che avevo numerato come 6, sarebbe comodo poterci avere tutti schierati davanti a noi in un colpo solo, ma non è possibile, non ce la faccio almeno. Però appunto abbiamo visto che c'è un dato di fatto al quale lui si appella, un dato introspettivo, qui l'ho chiamato, guardando dentro noi stessi noi vediamo impressioni in continuo mutamento, no? Quindi non ci sono impressioni invariabili, questa è una generalizzazione sulla base di questa osservazione introspettiva. Ovviamente io posso fare solo osservazioni particolari, ma generalizzo, una sorta di generalizzazione induttiva potremmo dire che viene fatta, non ci sono impressioni invariabili e quindi, dato quello che abbiamo detto prima, 6 punti 6 e 4, non c'è un'impressione candidata che veramente alla fine realizza questo ruolo. E quindi la conclusione è, siccome i candidati falliscono, non c'è un'idea del sé. Questo è il modo in cui mi sembra lui argomenti. Okay, non so se ci sono domande, potete ok?
Sì,
prego, dimmi. No, ma questo è esattamente quello che Hume vuole evitare, proprio, appunto, postulare che ci sia appunto un senso. Sì. Cioè, appunto, lui argomenta che non c'è proprio il concetto addirittura di un sé che appunto è qualcosa di invariabile in qualche modo, e quindi a fortiori non c'è un corrispondente sostrato, no, che corrisponderebbe a quest'idea, appunto, sarebbe. E alla fine questo è quello che gli interessa argomentare.
Però il kantiano, no?
Come?
Ad esempio, pensavo al kantiano. Il kantiano è l'unità delle percezioni.
Sì.
Il kantiano è una risposta interessante, però, cioè, vabbè, con questa storia della filosofia, sì. Però funziona il kantiano rispetto a
questo. Ma Kant dice, ne abbiamo parlato, se non sbaglio, non so qual è stato il motivo, se ne era parlato in qualche lezione fa. Ma sì, ecco, adesso mi ricordo, parlavamo appunto della, cioè Locke che sembra affermare che non ci può essere coscienza senza autocoscienza in alcuni passi Locke che abbiamo messo. È una cosa, appunto, una mossa che fa anche Kant in un certo senso, quando dice che questo io penso deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni. E poi Kant vuole evitare cioè sostiene che non si può arrivare alla conclusione di Cartesio, cioè quindi non è che perché c'è questo io penso che deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni, non per questo possiamo dire che c'è una corrispondente sostanza che persiste nel tempo. Questo non lo possiamo sapere, non ci è dato saperlo. Questo è quello che sostiene Kant. Però secondo me il punto problematico di Kant è qui, è che lui ammette, sembra ammettere che c'è sempre l'autocoscienza, questo è quello che io dicevo, quindi non lo seguo. Però Però sono d'accordo con lui che appunto nel momento in cui siamo in momenti di autocoscienza possiamo avere appunto, riflettiamo su noi stessi, usiamo questa parolina magica io, e questo lo possiamo fare, possiamo avere pensieri in prima persona. Cioè Kant sembra dire che cioè, devo sempre avere pensieri in prima persona, cioè qualsiasi cosa penso implicitamente sto anche pensando, io penso queste varie cose. Questo secondo me non credo che si possa sostenere, ma però molti tendono a sostenerlo in realtà, se si tende a vedere sempre la coscienza come anche autocoscienza. Però ciò non toglie che siamo capaci di pensieri in prima persona, secondo me. Però concordo con Kant nel dire, vabbè, questo non ci dà la garanzia assoluta ovviamente a questa parolina magica io ci permette di avere pensieri in prima persona, cioè corrisponde, possiamo essere sicuri che corrisponde una sostanza che persiste nel tempo, è presumibile, diciamo, è plausibile, ma non abbiamo una certezza metafisica assoluta, cioè in linea di principio, in effetti, ogni volta che rifletto su me stesso, posso anche dubitare che io sono proprio quella persona che ha fatto quelle varie cose 3 anni fa, per esempio, che mi sto ricordando adesso. Non ho la certezza metafisica assoluta. E su questo Kant ha ragione. Però i pensieri in prima persona ce li possiamo avere, anche se non li abbiamo necessariamente, come sembra suggerire Kant. Quello che però sostiene Hume invece è che questi pensieri in prima persona sembrerebbe non, cioè non hanno, diciamo, non hanno in realtà un'idea che veramente sussiste. Quindi mi verrebbe da dire appunto questa parolina magica io non è veramente un'idea, secondo Hume, e lo argomenta in questa maniera. Io personalmente lo trovo alla fine, non lo trovo convincente, invece a me sembra questa magica parolina io, per me è un'idea ben precisa in un certo senso, capisco, mi pare di capire perfettamente cosa significa e mi dà la possibilità di fare pensieri in prima persona, di avere pensieri in prima persona che hanno una loro peculiarità, sicuramente. Diciamo, le credenze in prima persona sono quelle determinanti anche per l'azione, il fatto che io penso a me stesso in prima persona è alla base dell'agire, fondamentalmente. Come?
Pragmatico.
Poi, sì, tenderei a suggerire questo personalmente. C'è un articolo famoso che ha generato tante discussioni, che appunto che prova a che vedere con questo, che da parte di Perry, che è un filosofo, l'abbiamo citato nel corso di... No, proprio in questo corso, quando abbiamo una lezione all'inizio proprio, quando abbiamo detto, ho citato dalla Stanford Encyclopedia, si parla dell'importanza di Locke in tutto il dibattito sull'identità personale. Questo Perry è un autore che si è occupato appunto di identità personale, ma questo in particolare, questo articolo che ho in mente, faccio una piccola deviazione, ma penso sia interessante, ha a che vedere proprio con la semantica degli indicali, cioè che sarebbero appunto i pronomi dimostrativi, i pronomi personali come io, questo, quello e così via, quindi in particolare il pronome io. E Perry cioè propone questo esperimento mentale, potremmo chiamare così, cioè lui immagina che c'è un cioè lui sta al supermercato e si accorge che c'è dello zucchero nei corridoi, come si chiamano questi, dove, i vari, le
Grazie.
corsie, nelle corsie appunto, vede che c'è una striscia dello zucchero seminato lungo una corsia, poi magari lungo un'altra corsia. Quindi si accorge che c'è questo zucchero seminato e pensa che qui c'è qualcuno che ha nel suo carrello deve avere una confezione di zucchero che si è rotta e sta seminando questo zucchero per tutte le varie corsie. Quindi sta facendo, in inglese making a mess, in italiano sta facendo un casino, sta sporcando qui tutto. No? tutti i corridoi, in inglese, this guy is making a mess, no? This shoppers, questo diciamo acquirente, insomma, sta facendo un guaio, insomma. Ma poi a un certo punto, vabbè, quindi se ne accorge e non fa niente, semplicemente fa questa riflessione. Quindi la persona che ha rotto, che deve avere una confezione di zucchero rotta nel suo carrello, sta combinando un bel guaio. Ma questo non fa scattare nessuna particolare azione. Ma a un certo punto si rende conto che è proprio lui che ha una confezione di zucchero nel carrello che si è rotta. E a quel punto dice, I am making a mess, io sono quello che sta facendo un bel guaio qui. E a quel punto scatta l'azione, cioè il pensiero in prima persona, con autoriferimento quindi, che è determinante per l'azione, ed è molto diverso da un pensiero tutto sommato analogo, in un certo senso una proposizione analoga che lui aveva pensato prima. La persona che ha una confezione di zucchero rotta nel carrello sta facendo un bel guaio. Ma questo termine singolare, questa descrizione definita, diremmo, diciamo in gergo, la persona che ha una confezione di zucchero rotta nel carrello, fa riferimento esattamente a quella stessa entità alla quale Perry, nell'esperimento mentale, fa riferimento utilizzando la parola io, I in inglese. Quindi sta pensando a se stesso in prima persona a quel punto, ma precedentemente ha pensato sempre a se stesso, ma in terza persona, quindi senza rendersi conto che pensava a se stesso, e fa una differenza enorme sulle azioni che possono essere determinate dalle due credenze. Sono di natura profondamente diversa. Ma però quello che sembra qui suggerire Hume, siccome lui non vede nessuno, vede sempre impressioni cangianti, gli pare che non si possa dire che c'è un'idea del sé. A me sembra che c'è proprio invece, per questa magica parolina io, secondo me funziona benissimo in realtà. Ma insomma, questa è la ricostruzione che ho provato a dare. Non so se non ci sono altre domande, andrei avanti, per poi Hume, diciamo, alla fine passa a un altro argomento, che è quello che abbiamo trattato con Locke, Ridley e Butler, cioè proprio quello dell'identità personale. In effetti questo è presupposto un po' perché arriva a sostenere che non ci può essere un'identità personale, veramente un'identità personale nel tempo, qualcosa di fittizio al massimo, ma perché appunto lui non riconosce questa, come idea, potremmo dire, questa parolina magica, io, qualcosa che corrisponde quindi a un'idea, che uno potrebbe dire è diversa per ciascuno di noi, in un certo senso, ha una valenza diversa per ciascuno di noi ogni qualvolta la usiamo. Ma a qualcosa corrisponde, a me sembra. Quindi comunque lui va avanti alla lunga, diciamo, arrivando ad argomentare che non c'è identità personale nel sé, ma prima si passa per una visione del sé che lui in qualche modo propone, che è basata su questa idea che la mente è sempre fatta di impressioni e idee in continuo cambiamento. Quindi arriva a una concezione che potremmo chiamare bundle theoretic, cioè da bundle theory, sarebbe la teoria secondo la quale gli enti concreti sono fasci di proprietà. Bundle è un fascio letteralmente, no? Quindi un insieme, un fascio di proprietà. Quindi, per esempio, è un punto di vista tuttora discusso, in ontologia se ne parla tanto, quindi vari oggetti concreti della nostra esperienza non hanno un sostrato che in qualche modo accoglie le varie proprietà, ma non c'è nient'altro che queste proprietà raccolte insieme in qualche modo, compresenti, raggruppate insieme. Compresenti è il termine che usa Russell, che parla di compresence. Ma Hume sembra accettare questa idea per il sé, per le persone, quindi in altri termini, che le vede come, appunto come fasci di impressioni, in un certo senso, che però si susseguono in continuazione, quindi sono sempre diverse, e quindi non c'è veramente qualcosa che permane identico nel tempo. Quindi analogamente, se gli oggetti concreti non sono altro che fasci di proprietà, capite che non c'è una vera e propria identità nel tempo, perché le proprietà degli oggetti cambiano in continuazione. Quindi in un certo momento un oggetto, per esempio, è un classico esempio, una mela è matura, ma in un momento precedente era ancora aspra, non ancora matura. Quindi questa mela va cambiando continuamente nel tempo, no? Quindi prima era un giallo verde, non era ancora matura, adesso è giallogna. Pensa a queste mele della varietà Golden, per esempio, no? Noi diciamo, pensiamo sempre alla stessa mela, ma se la mela non è nient'altro che un fascio di proprietà, prima aveva la proprietà aspra, adesso non matura, adesso la proprietà matura, non è lo stesso fascio di proprietà, perché una proprietà è cambiata, è stata sostituita da un'altra. E analogamente per Hume sembra vedere il sé come un fascio di impressioni, da un momento all'altro queste impressioni cambiano, quindi non è più la stessa cosa, va cambiando continuamente. Adesso vediamo come lui poi questa visione ce la propone. E adesso potete riprendere a tradurre voi, direi. Adesso chiamerei Saulo, al quale chiedo, prima mi viene in mente, se è contento per la vittoria del Brasile di ieri. Non so se segui lo sport, il calcio in particolare.
Sì, sono contento, professore.
Perché i critici hanno detto che il Brasile fa una grandissima partita, l'ho visto in parte, in effetti ho visto solo gol grandioso, quindi un Brasile al massimo, forse finora la squadra migliore vista, si è detta, no? Io devo dire, non ho guardato granché, un po' triste per l'assenza dell'Italia, non so voi, ma mi ha messo fino a un po' tristezza, però magari a poco comincerò a guardare qualche partita. A cominciare da ieri, non ho visto una buona parte. Quindi sei contento? Bene, allora con allegria, non con saudade, ma con allegria
ci
vanno insieme, possono andare insieme. Va bene, allora mi fido di te. Quindi con allegria e saudade ci leggi questo passo di Hume. Allora.
But further, what must become of all our particular perceptions about these hypotheses? All these are different and distinguishable.
Sì.
And inseparable from each other, and may be separately considered, and may exist separately, and have no need of anything to support the existence. After what manner, therefore, do they belong to self, and how are they connected with it?
Okay.
Ma farther,
inoltre possiamo dire, andando avanti, se potremmo dire, sì.
Che deve,
sì, che deve accadere, potremmo dire,
dopo
che ne è di tutte le nostre, insomma, percezioni particolari, date questa ipotesi che abbiamo fatto.
Tutte queste sono diverse e distinguibili. Può essere detto così, professore?
Sì, sì, è distinguibili e separabili.
Separabili. Une dalle altre?
Separabili l'una dall'altra. Mi fa venire in mente una cosa, non c'entra niente, ma è venuto in mente. È tra separabili e separate è molto diverso, così come occupabili e occupato. Perché si è detto, togliamo il reddito di cittadinanza, basta essere occupabile per non dargli più reddito di cittadinanza, ma occupabile è ben diverso da occupato, non da reddito. Va bene, chiusa, permettetemi questo inciso, lo chiudo. Allora,
quindi forse considerate separatamente.
Sono separabili e possono quindi essere considerate separatamente. E possono esistere separatamente, quindi.
E avere il significato.
No, non c'è significato. Need needs e bisogno, non hanno nessun bisogno,
di alcuna cosa che supporta la sua esistenza.
Sì, la loro esistenza, perché è plurale.
Dopo questo...
Ma after what manner, cioè in quale modo quindi, secondo quale maniera? Questo after, se l'abbiamo visto anche precedentemente, in effetti vale la pena di sottolinearlo, è vero che normalmente significa dopo, la valenza tipica è quella di avverbio temporale, però appunto può anche significare secondo, cioè secondo quale maniera, in italiano diremmo secondo, quindi un po' corrispondente al according to in inglese, ok? Quindi in quale maniera perciò essi appartengono al sé, e come sono connessi adesso, cioè questo sé. Quindi quello che sta suggerendo Hume è questo: io guardo tutte queste impressioni, percezioni che si succedono, posso benissimo concepire che sono tutte esistenze separabili, singole, posso immaginare ognuna di queste presa singolarmente, non ha bisogno di supporto. Quindi perché devo pensare che, cosa mi deve dunque farmi pensare, che si devono essere attaccate in qualche modo a un sé, a un'idea che fa da supporto? Non c'è bisogno, tutte quante possono darsi singolarmente. Va bene, questo è quello che sta suggerendo. Un po' come, un po' c'è una, diciamo che noi pensiamo alla sostanza come, proprio come nozione, da Aristotele in poi, come qualcosa di... che sussiste di per sé, è autosussistente la sostanza ha gli accidenti, i modi, non la terminologia tradizionale, questi accidenti, questi modi, cioè le proprietà della sostanza, nella visione aristotelica, che non possono esistere senza essere accidenti, i modi di una certa sostanza, non sono autosufficienti, ma la sostanza invece, il sostrato, è autosufficiente. E qui sta un po', diciamo, giocando su questo, però siamo a livello del mentale, quello che succede nella mente. C'è un'idea del sé che sarebbe autosussistente e le varie percezioni che avrebbero bisogno come gli accidenti del supporto della sostanza. Ma lui dice, ma non è vero che queste impressioni hanno bisogno di questo supporto, io me le posso benissimo immaginare da sole. Qui le vedo tra di loro, non ne vedo una singola impressione, le vedo sempre in mezzo a ciascuna impressione, in mezzo a tante altre impressioni, però ciascuna di queste la potrei tranquillamente immaginare con altre impressioni, non necessariamente con queste qui. Quindi ognuna di queste impressioni ha una sua esistenza autonoma, non c'è bisogno di pensare a invece una impressione particolare che fa da supporto a tutte. Questa è un po' la visione che ci vuole proporre. Quindi continuando, Saulo ha tradotto, adesso Camilla. Prego.
For my part, when I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception of other of as a cold.
Heat, sarebbe il calore.
Light of shade, love or hatred, pain or pleasure. I never can catch myself at any time without a perception, and never can observe anything but the perception.
Mm-hmm. Ok.
Dal mio punto di vista,
sì.
Quando entro più intimamente in quello che mi chiamo me stesso,
sì. Stumble on, inciampare, inciampo sempre, letteralmente così, inciampo sempre.
In alcune percezioni particolari?
Più, direi, veramente sì, inciampo su qualche particolare percezione o su qualche altro, l'uno o l'altro, insomma, su qualcosa inciampo, insomma. Inciampo su una particolare percezione o su un'altra, quindi di calore o freddo, di caldo o di freddo. Luce o ombra? Ombra.
Amore o odio?
Sì.
Dolore o pensiero?
Benissimo.
Non riesco mai
a catturare me stesso.
In ogni tempo.
Beh, anche prendere, in effetti è letterale anche quello, non riesco mai a prendere me stesso, ad afferrare, forse l'altra, la traduzione mia, non riesco mai ad afferrare me stesso
in ogni tempo,
in un qualsiasi momento, vuol dire, in un qualsiasi momento in cui ci provo non riesco ad afferrare me stesso senza una percezione. E non posso mai osservare alcunché, sì, alcunché se non la percezione, o meglio diremmo le percezioni, no? Le varie percezioni. Quindi l'idea è, quindi vuol dire, io però un po' strano, perché lui dice, io quando, diciamo, mi tuffo intimamente su ciò che io chiamo me stesso, quindi sembra che un'idea ce l'ha, quest'idea ce l'ha, quindi mi si tuffa su se stesso, quindi il momento di introspezione massima, quindi io rifletto su me stesso, quindi nel dire che lui fa questo, ha questa massima capacità di introspezione, in effetti sembra ammettere che c'è quest'idea del sé, io direi. Però lui qui immediatamente lo nega dicendo, beh, io però guardo dentro me stesso facendo questo massimo sforzo di introspezione, e quello che vedo sono particolari percezioni, questo sta dicendo. Nient'altro che percezioni, varie percezioni tutte mutevoli, come abbiamo visto. Ok, when my perceptions, Federico adesso, guidi.
When my perception are removed for any time and myself sleep, so long am I insensible of myself and may truly be said not to exist.
Sì.
And where are my perception removed by death, and could I neither think nor feel nor see nor love nor hate after the dissolution of my body? I should be entirely annihilated, nor do I conceive what is further requisite to make me a perfect non-entity.
Okay.
Quando le mie percezioni sono rimosse
per un certo periodo,
come
as my sound sleep? Sì, sleep cos'è? Questo dovresti... Esatto, sleep è il sonno. Sound semplicemente vuol dire che è proprio il sonno profondo.
Ah, ok.
Come quando c'è immerso in un sonno profondo.
Finché sono sensibile e insensibile di me stesso.
Fino a che non sono sensibile di me stesso. Non ho sensazione di me stesso, insomma.
Posso veramente dire. Oh.
Sì, quindi direi, precisando meglio, direi fino a che questo sono, quindi fino a che sono insensibile di me stesso, letteralmente, quindi no,
possa dire veramente
solo, anzi anche meglio ancora, direi così, tradurrei meglio questo so long, lo tradurrei così, fino a quel punto, con riferimento a quello che ho detto prima, quindi quando appunto, per esempio, sono nel caso di una situazione di sonno profondo, so long, cioè fino a che quella situazione si mantiene, io sono insensibile, non ho sensazione di me stesso, e si può veramente dire che non esisto.
Okay. Sì. E tutte le mie percezioni sono...
Questo è un periodo ipotetico. E se fossero tutte le mie percezioni rimosse dalla morte,
non potrei, quindi
io, diciamo, in tale situazione non potrei pensare, sentire, vedere,
amare, odiare,
eccetera,
dopo la dissoluzione
del mio corpo, benissimo,
sarei
annichilito, cioè nel senso, avrei cessato di esistere.
Posso concepire.
Sì, benissimo.
Qual è il
che, che, che ulteriore. Sì, sì. Farder è ulteriore, quindi.
Ah, requisito ulteriore per fare di me una perfetta non entità.
Benissimo, quindi notate questa costruzione con il verbo prima del soggetto della quale vi parlavo prima, con il nor. Né, questo due è un rafforzativo, quindi potremmo anche dire né davvero posso concepire, cos'altro ci vuole, che quale altro requisito ulteriore ci vuole per dire, per fare di me una perfetta non entità. Quindi qui Hume sta suggerendo che appunto si esiste nella misura in cui si percepisce, nella misura in cui siamo coscienti. Senza coscienza non c'è esistenza di un sé. E quindi si smette di esistere, salve, definitivamente con la morte. E torniamo adesso a Paolo.
If anyone, upon serious and unprejudiced reflection, thinks he has a different notion of himself, I must confess I can reason no longer with him. All I can allow him is that he may be the right as well as I, and that we are essentially different in this particular. He may perhaps perceive something simple and continued to which he calls himself, though I am certain there is no such principle in me.
Ok, traduciamo.
Se qualcuno su in seguito a una seria e non
senza pregiudizio, sì.
Pensa che ha una nozione differente di se stesso, devo confessare che non posso più ragionare con lui.
Mm-hmm. Molto pesante qui. Sì.
Tutto ciò che posso permettergli,
sì,
è che lui potrebbe essere nel giusto, sì, tanto quanto lo sono io,
sì,
e che noi siamo essenzialmente diversi sotto questo, in questo particolare,
sì, aspetto, di, certo,
questo,
sì,
particolare aspetto.
Sì.
Lui potrebbe forse percepire qualcosa di semplice e continuato che chiama a se stesso, sì, anche se io certamente, anche se io sono certo che non c'è alcun principio simile, no? There is no such principle, sì, che non c'è alcun, sì, principio del genere in me.
Sì, ovviamente, diciamo, chi invece lo vede questo potrebbe avere il sospetto opposto, cioè la mente di Hume funziona diversamente dalla mia, appunto, e quindi non, il dialogo si interrompe. Però in realtà, appunto, secondo me Hume, cioè quando usa questi pronomi personali come myself, talvolta parlo in terza persona, himself, ma insomma con questi pronomi personali in effetti sembra in effetti ammettere quello che vuole negare, a me sembra, però vabbè, questa è la, come la vedo io, però comunque è interessante perché lui arriva comunque in questa maniera, ragionando in questa maniera, a questa concezione del sé di tipo bundle theoretic, appunto, come dicevamo. Allora vediamo adesso a chi tocca, un altro po' possiamo andare avanti di nuovo. Pietro Megni, prego.
Accepting aside some metaphysicians of this kind have been ventured to affirm of the rest of mankind that they are nothing but a bundle or a collection of different perceptions which succeed each other with an inconceivable morality, and are in a perpetual flux and movement. Our eyes cannot turn in their sockets without varying our perception. Our thought is still more variable than our sight, and all our other senses and faculties contribute to this change. Nor is there any single power of the soul which remains unalterably the same, perhaps for one moment. Ma sedendo.
No, non è sedere, quello è sit con la seat, scritto set. Tu set, quindi mettendo da parte, lo tradurrei, si usa in tanti contesti. Difficile da tradurre in sé per sé questo verbo, per esempio set the time si può usare per dire regola l'orologio, Quindi mettendo da parte in questo caso, via, mettendo da parte alcuni metafisici di questo tipo,
io posso avventurarmi,
ad affermare
del resto
dell'umanità.
Sì. Che essi sono nulla
se non un fascio, l'ho introdotto prima io.
Una collezione di differenti percezioni,
sì,
le quali si succedono tra una l'altra.
Le quali si succedono con una rapidità inconcepibile.
E sono in un perpetuo flusso e movimento.
Benissimo.
I nostri occhi non possono.
Girare nelle orbite.
Senza variare le loro percezioni.
Senza che varino le nostre percezioni. Più che degli occhi, sono le nostre percezioni.
Il nostro pensiero è ancora molto. È più variabile della nostra vista.
Benissimo.
E tutti gli altri sensi e facoltà contribuiscono a questi cambiamenti.
Né c'è un singolo potere
dell'anima.
Sì.
La quale
rimane
inalterata,
lo stesso. Inalterabilmente lo stesso,
forse
per un momento. Qui onestamente mi sembra veramente poco plausibile quello che dice, perché lui sta estendendo la sua osservazione empirica, potremmo dire di introspezione, ai poteri, alle facoltà, ma i poteri dell'anima, cioè sono disposizioni, sono potenzialità che noi possiamo osservare solo attraverso le manifestazioni. E cosa ci permette di dire che le disposizioni, cioè i poteri causali della nostra mente cambiano? Non lo penserei proprio questo, cioè le disposizioni, i nostri poteri disposizionali, i nostri poteri causali, per quello che ne sappiamo, cioè permangono nel tempo, possono cambiare, cioè per certe circostanze, certe delle malattie possono purtroppo alterare i nostri poteri causali a livello mentale, per esempio, ahimè, se soggetti a paralisi, per esempio, per danni cerebrali, e non ho più il potere causale di muovere gli arti con una volizione, no? oppure può intervenire per vari motivi, per varie malattie, la cecità, per esempio la sordità, perdo dei poteri causali di tipo mentale, appunto. Ma al di là di questo, cosa ci deve far pensare che cambiano in continuazione i poteri causali di tipo mentale di cui disponiamo? Qui stanno al di là dell'osservazione introspettiva, ma non è rilevante comunque per la sua argomentazione in realtà. Okay. Dunque, adesso Federico Pirani.
Sì.
Successively. Scusa, ti interrompo un attimo, in effetti spero però di farvi dirvi una cosa utile, perché ho notato varie volte questo problema. Cioè questa doppia C, vi dovete ricordare che è sempre pronunziata come una X, perché nell'inglese non ce l'ha questo suono che ne abbiamo, questa C dolce, quindi non può mai essere successively, non c'è proprio questo suono in inglese. Quindi quando incontrate questa doppia C, ricordatevi sempre una X. Tant'è vero che forse anche in certe volte, proprio anche graficamente, cioè a livello di inglese scritto, viene resa con una X tante volte, laddove c'è una doppia C in altri casi. Comunque, vabbè, scusa per l'interruzione, allora riprendiamo. Quindi, where several perceptions successively make.
Make their appearance, pass, repass, led away, and mingle in an infinity and variety of postures and situations. There is probably no simplicity in it at one time, nor identity in different. Whatever natural professions, we may have to reach that simplicity and identity. La mente è un tipo di teatro dove sì. Molte
dove diverse percezioni
successivamente fanno la loro apparenza,
la loro comparsa, sì.
Passano, ripassano, voi,
e diciamo sfumano via, cioè si, sì. E Mingo si raggruppano, si associano.
Un'infinita varietà di posture e situazioni.
Sì.
Cioè probabilmente.
No, è properly, non probably, properly. Non c'è propriamente nessuna semplicità.
Non c'è propriamente nessuna semplicità in questo.
Sì, in esse direi, nella mente, in questo teatro, nella mente.
In un certo momento, in qualsiasi momento.
Sì.
Né identità in differenti momenti.
Sì.
Nonostante una naturale attenzione, noi.
Sì, tutto questo, diciamo, quale che sia, tutto questo è vero, sottinteso, quale che sia la naturale propensione che noi possiamo avere, nell'immaginare, quella semplicità e identità. Cioè, se abbiamo una propensione a immaginarci semplicità e identità laddove in realtà non c'è, questo sta dicendo. Ok, adesso... Nicola Mancini.
The comparison of the theater must not be mislead us.
Benissimo.
They are the successive perceptions only that constitute the mind, nor have we the most distant notion of the place where these things are represented, or of the materials of which it is composed.
Sì.
Il paragone del teatro non ci deve sviare.
Benissimo.
Sono solo le percezioni successive che costituiscono la mente.
Sì.
Nemmeno non abbiamo,
né noi abbiamo
la più distante nozione di luogo dove queste scene sono rappresentate,
sì.
o dei suoi materiali dei quali è composto.
Benissimo. Quindi si affretta a dire, attenzione, questa è una metafora da non prendere troppo sul serio, perché il teatro appunto ci fa pensare all'idea della sostanza mentale che ha tutte queste percezioni. Ma lui dice però, nega subito che ci sia una cosa del genere, in realtà. No? E qua dice, sì, certo, non abbiamo nessuna idea di che cosa è fatta, quali sono i materiali, come è composta, come di quali materiali sarebbe fatta questo teatro. Ma qui si può dare ragione in un senso, certo, giudicando soltanto dalle impressioni sulle quali io, dalle percezioni, dagli stati mentali sui quali io ai quali indirizzo la mia introspezione, giudicando solo a partire da questo non posso avere alcuna idea di come è fatta questa, di come è fatto questo teatro. Però uno potrebbe dire in altra maniera, potrei anche arrivarci, adesso tendiamo a pensare che appunto la mente alla fine si identifica fondamentalmente con il cervello, che possa indagare da un punto di vista empirico, non attraverso l'introspezione ma in altro modo, ovviamente dall'esterno per così dire, che non toglie che l'introspezione non sia rilevante anche per questo tipo di indagine. Devo, appunto, è interessante infatti proprio quello che si fa adesso quando si vede cosa accade nel cervello, si vede quali zone del cervello funzionano con la neuroimaging, no? Si vede quali zone del cervello funzionano quando si svolgono certe attività mentali, e bisogna appunto far combaciare l'introspezione, quello che il soggetto a livello introspettivo ci dice che sta succedendo, con quello che noi possiamo osservare con queste nuove tecniche. E si dice, beh, quando si fanno queste certe attività mentali, vedete, queste sono le zone del cervello che sono interessate. Ovviamente con la sola introspezione non possiamo fare niente di tutto questo. Da questo punto di vista Hume ha ragione, cioè perfettamente ragione, ma però che non ci sia un teatro in realtà che è il, dove tutte queste impressioni in qualche modo avvengono, in effetti non è proprio così corretto negarlo. Cioè, se invece ci sono tutte queste impressioni, stanno lì sulle nuvole in un certo senso, ma non abbiamo nessun motivo di pensare che c'è un soggetto sottostante, un ente sottostante che ha queste impressioni. Va bene, qui siamo veramente arriviamo a quest'altro punto dove Hume attacca questa idea dell'identità personale, presupponendo tutto quello che abbiamo visto, critica proprio l'idea che c'è un'identità personale, però forse un'altra parte, in un certo senso a sé stante, converrebbe a questo punto, perché abbiamo fatto la nostra ora, per iniziarla la prossima volta. Però tutto sommato vi lancio un'idea, potrebbe essere un'idea anche essere oggetto di una delle vostre presentazioni, questa parte ulteriore. Magari ci potete pensare, qualcuno magari mi scrive, quindi le cose sono, o ne parlo io nella prossima lezione, oppure io passo direttamente a Russell e Hume lo riprendiamo nelle vostre presentazioni. Se voi andate a guardare questa parte, libro primo, parte quarta, sezione 2, vedete che appunto siamo arrivati a un certo punto, più o meno a metà, e dopo comincia questa trattazione dell'identità in generale, identità nel tempo in generale, direi, e poi si aggancia al tema dell'identità personale, e contrapponendosi in un certo senso sia a Locke che a critici come Butler e Reed, che nessuno di questi viene mai nominato, ma in un certo senso si contrappone a entrambi, nega che ci sia veramente identità personale. Ma si contrappone a Locke perché Locke pensa che ci sia l'identità personale, però la vede appunto basata in modo essenziale sull'esistenza della memoria, come abbiamo visto, coscienza e memoria. E si contrappone anche persone, filosofi come Reed e Butler, che credono nell'identità personale perché credono in un soggetto cartesiano, semplice, che in qualche modo persiste nel tempo, che garantisce questa identità personale nel tempo. Hume si contrappone a entrambi in un certo senso. Beh, insomma, quest'altra parte si può anche presentare, se qualcuno è interessato, anche in una nella lezione finale dove ci saranno le vostre presentazioni. Va bene, quindi magari guardatela, qualcuno di voi potrebbe trovarla come l'argomento più interessante, altrimenti ho fatto anche altre proposte, come vi ricorderete. Tutte cose secondo me interessanti per i miei gusti, ovviamente. Spero che in qualche modo abbiate trovato un po' queste tematiche interessanti anche voi. Va bene, fermiamoci qui, quindi se avete qualche domanda, intanto mentre spengo fate pure.
Quindi prof, la relazione è come lezione, cioè abbiamo delle parti,
Esatto, questa idea, però appunto dovreste appunto mettervi d'accordo, fare una cosa di gruppo.